Passiamo alla slide numero 16 e iniziamo a dare la definizione di contatore. Un contatore è un registro che si evolve secondo una sequenza predefinita di stati all'applicazione di impulsi di ingresso. Gli impulsi in ingresso che vengono contati possono essere sia a intervallo di tempo prefissati che a intervalli di tempo casuali. Solitamente si assume che siano gli impulsi di clock a causare le transizioni, ma è anche possibile che altri segnali possano svolgere la funzione del clock. Qualora la sequenza degli stati segua la sequenza dei numeri binari, allora il circuito viene chiamato contatore binario. In particolare, un contatore binario a n bit è composto da n flip-flop e può contare in binario da 0 a 2 alla n-1. Analogamente, possiamo dire che un contatore modulo m conta in binario da 0 a m-1. Esistono due diverse categorie di contatori, i contatori in cascata e i contatori sincroni. Passiamo quindi alla slide 17 e vediamo in maniera più approfondita le caratteristiche di questa distinzione. Abbiamo che in un contatore a cascata la transizione che avviene in uscita di un flip-flop serve come segnale di eccitazione per il flip-flop successivo. I flip-flop risultano quindi essere connessi in cascata fra di loro. In particolare, si ha che l'ingresso C dei flip-flop è connesso sempre all'uscita di altri flip-flop che sono posti a monte rispetto a quello considerato. Per quanto riguarda invece un contatore sincrono, si ha che tutti gli ingressi C dei flip-flop sono connessi allo stesso segnale di clock. Possiamo quindi affermare che in questo caso il cambio di stato viene determinato dallo stato attuale in cui si trovano i flip-flop e avviene in presenza del fronte di salita oppure del fronte di discesa del clock. Ovviamente dipende dal tipo di flip-flop che viene utilizzato per andare a progettare il contatore. Passiamo ora a vedere più in dettaglio qualche caratteristica dei contatori in cascata. Passiamo alla slide numero 18. Possiamo in generale dire che i contatori in cascata hanno una struttura logica molto semplice. Hanno però il difetto di essere dei circuiti logici asincroni, per cui hanno problemi di affidabilità dipendenti dal ritardo, per i motivi che abbiamo discusso nella prima parte della nostra lezione. I contatori a cascata con un elevato numero di bit risultano poi essere molto lenti, a causa della lunghezza del percorso seguito dall'impulso di conteggio che deve attraversare tutti gli stadi, perché ricordiamo che a uno stadio è connesso l'uscita dello stadio precedente, quindi se noi dobbiamo attraversare un circuito con pochi stadi ci metteremo poco tempo, mentre se gli stadi sono molti, ovviamente il tempo aumenta. Quindi in un circuito con un numero elevato di bit, cioè con molti stadi, la transizione avviene molto lentamente. Per cui solitamente questi contatori sono scarsamente utilizzati e nella maggior parte dei casi i contatori sincroni, vale a dire l'altra categoria di contatori, sono preferiti e trovano solitamente un maggior impiego. I contatori a cascata però sono utilizzati in alcune particolari soluzioni, come ad esempio que tutte quelle in cui è necessario un basso consumo di potenza. Passiamo alla slide successiva e vediamo un esempio di contatore binario in cascata a 3 bit. In questo caso il contatore è costruito utilizzando dei flip-flop JK, in quanto sono in grado di complementare il proprio contenuto. Possiamo notare che l'uscita di ciascun flip-flop è connessa in sequenza all'ingresso C del successivo flip-flop. Inoltre, il flip-flop che contiene il bit meno significativo è quello che riceve il clock di ingresso ed è il flip-flop che vedete il primo in alto, quello in cui uscita è Q0. Gli ingressi J e K di tutti i flip-flop sono connessi costantemente al livello logico 1, in modo da assicurare la modalità di funzionamento desiderata, cioè ogni volta che viene ricevuto, in questo caso, un fronte negativo sull'ingresso C del flip-flop, avviene una commutazione dell'uscita. Il pallino posto di fronte al simbolo dell'indicatore dell'ingresso di clock va a indicare che in questo caso i flip-flop commutano sui fronti di discesa dell'ingresso. Essendo gli ingressi J e K connessi a 1, ciascun flip-flop andrà a complementare il proprio stato in presenza di un fronte negativo sull'ingresso C. Per capire il motivo di questa connessione, dobbiamo analizzare la sequenza di conteggio che abbiamo riportato nella tabella che c'è nella parte sinistra della slide. Allora, vedete che il bit meno significativo, vale a dire Q0, effettua una transizione, o meglio una commutazione, ad ogni stato del conteggio. Per cui possiamo affermare che Q0 deve essere complementato a ogni impulso del clock, motivo per cui vedete che l'ingresso di controllo del primo flip-flop JK è direttamente connesso al clock. Vediamo che cosa succede invece al bit Q1. Vediamo che il bit Q1 rimane per due stati a 0 e poi viene complementato, resta per due stati a 1 e poi viene complementato. Vedete che il passaggio da 0 a 1 avviene sempre quando il bit Q0 effettua una transizione da 1 a 0, che possiamo vedere come il fronte negativo che va quindi a controllare questo secondo flip-flop. Una cosa analoga la possiamo notare per il flip-flop relativa al bit Q2. Ovviamente la semplicità di questa struttura può essere replicata qualora invece che un contatore a 3 bit volessimo progettare un contatore a 4 bit. Basterebbe andare ad aggiungere un altro flip-flop JK, gli ingressi J e K sono sempre connessi all'1 logico e all'ingresso di controllo di questo flip-flop deve essere connessa l'uscita Q2. Ovviamente questo ragionamento può essere esteso a un numero arbitrario di bit. È importante inoltre notare che in questo caso abbiamo progettato un contatore che è in grado di seguire l'ordine crescente. Qualora volessimo progettare un contatore in cascata in grado di contare in senso decrescente, vale a dire seguendo la sequenza di questa tabella al contrario, cioè partendo da 111 e andando verso 000, questo può essere effettuato in modo molto semplice, andando a connettere l'uscita complementata di ciascun flip-flop all'ingresso di controllo del flip-flop successivo, oppure andando a utilizzare dei flip-flop che siano attivi sul fronte di salita. Passiamo ora a vedere più nel dettaglio come si effettua il progetto di un contatore binario sincrono. In particolare, ricordiamoci che i contatori binari sincroni sono caratterizzati dagli impulsi di clock, che vengono applicati simultaneamente a tutti i flip-flop. In questo caso andremo a utilizzare dei flip-flop JK. Dobbiamo ricordarci la tabella di verità del flip-flop JK e in particolare dobbiamo ricordarci che quando gli ingressi J e K sono entrambi pari a 0, il flip-flop non cambia stato, anche in presenza di un impulso di clock. Se invece entrambi gli ingressi sono uguali a 1, in presenza di un impulso di clock il flip-flop cambia stato e quindi l'uscita viene complementata rispetto allo stato precedente. Il progetto di un contatore binario sincrono risulta essere analogo a quello di una qualsiasi rete sequenziale sincrona, andando a seguire quindi le regole che abbiamo già visto nelle scorse lezioni. Di norma si ha che l'uscita del contatore coincide con le uscite dei flip-flop e non si hanno ulteriori uscite provenienti dalle eventuali porte logiche che andremo a utilizzare nel progetto. Un contatore sincrono è inoltre in grado di funzionare senza ingressi esterni, dato che utilizza principalmente gli impulsi del clock. Dato che non abbiamo ingressi oltre al segnale di clock, abbiamo che la tabella di stato è formata solamente dalle sezioni stato presente e stato futuro, e quindi le uscite andranno ad assumere lo stesso valore della colonna stato futuro, per cui non ci sarà una vera e propria sezione indicata come uscita nelle tabelle di stato per i contatori che andremo ad analizzare insieme. Solitamente i contatori binari sono più efficienti se costruiti utilizzando flip-flop T oppure JK, per via proprio della modalità di complementazione di cui questi due flip-flop dispongono. È vero che finora abbiamo visto solo progettazioni con flip-flop di tipo D, in quanto sono più semplici da utilizzare, però in questo caso la costruzione di contatori sincroni con flip-flop di tipo D andrebbe a richiedere un circuito logico più complesso. Nelle esercitazioni che andremo a fare poi in seguito, vedremo comunque entrambe le modalità, vale a dire un contatore progettato sia con flip-flop JK sia con flip-flop D, e andremo a confrontare proprio la complessità del progetto. Passiamo ora a vedere un esempio nella slide successiva. Vedete che in questo caso ci ha proposto un contatore binario a 4 bit con flip-flop JK. Allora, ovviamente 4 bit, quindi dovremmo andare a fare un progetto con 4 flip-flop. Vedete che nella colonna stato presente sono riportate le combinazioni binarie da 0000 a 1111 e per ogni stato presente è riportato il relativo stato futuro. Ho poi aggiunto un'altra sezione a questa tabella, che è quella che serve a determinare gli ingressi ai flip-flop JK per ciascuna delle combinazioni che abbiamo dello stato presente e dello stato futuro. Inoltre ho riportato nella parte destra della slide la tabella di verità del flip-flop JK, in modo da aiutarvi nel ricavare la sezione ingressi flip-flop di questa tabella di stato. Allora, concentriamoci ad esempio sullo stato presente 0000. Per ciascuno dei bit dobbiamo andare a indicare i corrispondenti ingressi JK di ciascun flip-flop, per cui quando abbiamo 4 bit per lo stato presente, come in questo caso, avremo da indicare una coppia JK per ciascuno di questi bit, per cui al bit Q3 corrispondono gli ingressi J3 e K3, all'ingresso Q2, J2, K2 e così via. Allora, per capire che cosa andare a indicare nella sezione ingressi dei flip-flop, dobbiamo vedere per ciascuna riga quale transizione effettua ciascun bit, vale a dire Q3 nello stato presente vale 0. Nello stato futuro vale ancora 0, per cui possiamo dire che ci basta o imporre uno 0 in uscita, vale a dire combinazione 0-1 degli ingressi JK, oppure mantenere lo stato presente perché è già uno 0, quindi combinazione 0-0, per cui J deve valere per forza 0. Mentre se K vale 0 oppure vale 1, questo è indifferente perché comunque andremo sempre a porre uno 0 in uscita, per cui vedete che in K3 ho indicato don't care. Considerazioni analoghe possono essere fatte per il caso in cui Q2 ha come stato presente 0 e come stato futuro 1, anche quando Q1 ha come stato presente 0 e stato futuro 1, quando invece Q0, sempre nella prima riga, ha stato presente 0 e stato futuro 1, abbiamo due possibilità, vale a dire: ci va bene sia che J valga 1 e K valga 0, perché questo ci va a imporre un 1 in uscita, ma ci va anche bene il caso in cui J valga 1 e K valga 1, vale a dire in cui andiamo a complementare il valore in uscita, perché vedete che da stato presente 0 si passa a stato futuro 1, per cui in questo caso andremo a indicare un 1 in J0, perché questo deve per forza essere 1, mentre in K0 andiamo a indicare un don't care, perché ci va bene sia il caso in cui k vale 0 che il caso in cui vale 1, perché in entrambi i casi andiamo a porre un 1 in uscita. Ecco, seguendo queste semplici regole, si va a compilare tutta la sezione ingressi ai flip-flop. A questo punto dobbiamo andare a ricavare le due equazioni di ingresso per ciascun flip-flop. Quello che possiamo fare è andare a semplificare le espressioni andando a utilizzare le mappe di Carnac. Se passate alla slide 22, vedete le espressioni di J3 e K3 per quanto riguarda il flip-flop che produce l'uscita Q3. Ecco, vedete che in questo caso vengono poste, sia nel caso di J3 che nel caso di K3, le condizioni di don't care e gli 1 logici. La regola è sempre quella di andare a fare un numero di gruppi che sia minimo, che vada a includere il maggior numero possibile di 1 presenti nella nostra mappa di Carnac. In questo caso vedete che le due espressioni che otteniamo sono molto semplici, cioè J3 è data dall'end logico tra Q0, Q1 e Q2, così come l'espressione di K3. Passiamo ora alla slide 23 e vediamo cosa succede per quanto riguarda gli ingressi J2 e K2. Vediamo che in questo caso le semplificazioni delle mappe di Carnac ci portano ad avere J2 uguale a Q0 and Q1, stessa cosa per quanto riguarda l'ingresso K2. Passiamo ora agli ingressi J1 e K1, vediamo che in questo caso J1 risulta essere uguale a Q0 e K1 risulta essere anch'esso uguale a Q0. Caso interessante andare a vedere che cosa succede per gli ingressi J0 e K0. Vedete che in questo caso abbiamo una mappa di Carnac molto particolare che in entrambi i casi risulta darci un 1 logico come equazione booleana. Per cui se passate alla slide numero 26 vedete quella che è la struttura di un contatore binario a 4 bit fatto con dei flip-flop JK. Vedete che J e K posti in ingresso al flip-flop inerente al bit meno significativo sono connessi a un 1 logico. Poi vedete che c'è una certa regolarità nella struttura che andiamo a mettere dopo, perché abbiamo che Q0 è connesso agli ingressi J e K del flip-flop che produce Q1. C'è poi una porta AND che mette in relazione Q0 e Q1 e viene posta in ingresso al flip-flop successivo, quello che produce il bit Q2. L'uscita di questa porta logica è anche connessa in ingresso a un'altra porta AND che riceve insieme all'AND logico tra Q0 e Q1 Q2, in modo da andare a preparare l'ingresso J e K per il flip-flop Q3. È facile notare che la struttura è abbastanza regolare, quindi possiamo andare a dare delle regole per il progetto di contatori binari sincroni con l'utilizzo di flip-flop JK. Passiamo alla slide numero 27. Possiamo dire che di norma, se utilizziamo dei flip-flop JK, avremo le seguenti relazioni. J0 sarà sempre uguale a K0, uguale all'1 logico. Per quanto riguarda invece gli altri flip-flop che andiamo a indicare con il pedice I, con I che va da 1 a N, proprio perché il caso in cui I uguale a 0 è un caso particolare e lo abbiamo trattato all'inizio, abbiamo che J e K assumeranno sempre la stessa espressione e sarà data dall'AND logico tra Q0, Q1, Q2 fino all'uscita del flip-flop di peso inferiore, cioè Q di I-1. In questo caso possiamo quindi andare a ricavare molto velocemente le equazioni di ingresso ai flip-flop JK senza andare tutte le volte a fare le mappe di Carnac. Basta ricordarsi queste due semplici regole. Inoltre, quando progettiamo un contatore, è spesso necessario un segnale di enable che serve ad andare ad abilitare il conteggio quando questo vale 1. In questo caso le equazioni sono praticamente analoghe alla precedenza, con l'aggiunta di una porta AND per il segnale di enable che viene messo in ingresso a ogni flip-flop, per cui avremo che J0 e K0 saranno poste uguali al segnale di enable, mentre JI e KI saranno poste uguali all'AND logico tra Q0, Q1 fino a Q di I-1, il tutto in AND con l'enable. Inoltre, a volte è spesso presente un'uscita di riporto indicata come CO, che viene utilizzata per andare ad aggiungere altri stadi al contatore. Questi contatori sono molto importanti perché sono caratterizzati da un modello regolare che si ripete. Ecco, questo modello regolare dovrebbe farvi tornare in mente uno dei principi di progetto che sicuramente avete visto a calcolatori elettronici, vale a dire che regolarità e semplicità sono strettamente correlate. Ecco, questo è un principio che si applica anche ai nostri progetti. Passiamo ora alla slide numero 28 e vediamo come il circuito presente in slide 26 sia stato modificato in modo molto semplice andando ad aggiungere quello che è l'enable. Nella parte destra della slide invece vedete il simbolo circuitale che viene utilizzato nella progettazione gerarchica per andare a indicare un contatore, in questo caso a 4 bit, con enable. Passiamo ora alla slide 29 e vediamo come progettare contatori binari sincroni andando però a utilizzare flip-flop di tipo D. In questo caso, come vi avevo già anticipato precedentemente, la procedura è quella che abbiamo già visto nelle lezioni precedenti, andando a considerare che l'uscita all'istante T più 1 del flip-flop di tipo D è uguale al valore posto in ingresso al flip-flop stesso. Le equazioni possono quindi essere espresse facilmente in forma di mintermini come funzioni del solo stato presente. Come per il caso che abbiamo visto precedentemente con il flip-flop JK, le equazioni assumono una forma regolare. In questo caso avremo che D0 è uguale a Q0 XOR enable. Mentre per quanto riguarda i successivi flip-flop che andremo a indicare con DI, con I che va da 1 a N, avremo che DI è uguale a QI XOR Q0 AND Q1 AND QI-1 in AND con l'enable. È da notare che l'XOR è tra QI e tutto quest'ultimo termine prodotto che vi sono andato ad indicare. Questo perché la porta XOR trasforma il flip-flop D in un flip-flop di tipo T. Alla porta XOR è quindi collegata l'uscita del flip-flop, mentre l'altro ingresso della porta è analogo a un ingresso di un flip-flop di tipo T. Passiamo ora alla slide numero 30 e vediamo qualche dettaglio in più sui diversi modi di progettare i contatori binari sincroni. Abbiamo in particolare due modi alternativi che ci permettono di progettare contatori binari sincroni. Il primo è detto gating seriale. Si utilizza cioè una catena di porte AND a due ingressi per fornire a ciascuno stadio delle indicazioni circa lo stato precedente in cui si trova il contatore. L'altra tecnica che andiamo a vedere viene indicata come gating parallelo. In questo caso le porte AND utilizzate sono a più ingressi, quindi non solo a due ingressi come nel caso precedente. Ognuna di queste porte AND va a pilotare uno e un solo stadio del contatore. Nel gating parallelo è quindi presente solo il ritardo di una porta AND, mentre nel gating seriale il ritardo è dato da N porte AND a due ingressi. Un contatore parallelo, quindi, cioè quello ottenuto tramite gating parallelo, andrà ad operare più velocemente rispetto a un contatore ottenuto con gating seriale, detto anche contatore seriale. Passiamo ora alla slide 31, dove ci viene detto che due contatori paralleli a n bit possono essere connessi per formare un contatore seriale parallelo a 2 per n bit. In questo caso la connessione avviene tramite l'uscita CO del primo contatore e l'ingresso enable del secondo contatore. È importante notare che questo procedimento può essere esteso a contatori di lunghezza arbitraria. Ovviamente è possibile andare a introdurre ulteriori elementi di logica per sostituire le connessioni seriali tra i vari blocchi. Ovviamente andare a togliere queste connessioni con una sostituzione tramite degli altri blocchi va a aumentare la velocità del circuito, ma questo ci richiede ovviamente di andare a impiegare un numero maggiore di porte logiche, il che ovviamente ci porta ad avere un costo del circuito che risulta essere maggiore. Passiamo ora alla slide numero 32, in modo di chiarire meglio con un esempio che cosa si intende con gating seriale e gating parallelo. Allora, è importante notare che i due contatori che vedete indicati in questa slide sono entrambi dei contatori binari sincroni a 4 bit. Entrambi sono stati progettati utilizzando dei flip-flop di tipo D, entrambi sono dotati di enable ed entrambi rispettano le equazioni che abbiamo illustrato alla slide 29. La differenza in questo caso sta appunto nell'adozione della tecnica del gating seriale o del gating parallelo. Concentriamoci sul circuito che abbiamo a sinistra, cioè quello inerente al gating seriale. Vedete subito che le porte AND utilizzate sono esclusivamente porte AND a due ingressi. Per cui, per andare a produrre il segnale CO in uscita, noi dobbiamo aspettare un tempo che dipende dall'attraversamento di tutte e quattro le porte AND che vedete presenti nel circuito. Se invece guardate il circuito che c'è nella parte destra della slide, vale a dire quello disegnato secondo la logica del gating parallelo, vedete che per produrre il segnale CO in uscita al nostro contatore dobbiamo semplicemente attendere l'attraversamento di una singola porta AND, che è in questo caso la porta AND a quattro ingressi che vedete indicata nella parte in basso al circuito. Dobbiamo inoltre notare che nella tecnica di gating parallelo abbiamo non solo porte AND a due ingressi, ma abbiamo porte AND fino a un massimo di 4 ingressi in questo caso. I rettangoli tratteggiati che vedete indicati nelle due parti del circuito vanno proprio a indicare le differenze fra le diverse filosofie di progetto. Vedete che la parte fuori dal rettangolo tratteggiato è sempre uguale, vale a dire è sempre un flip-flop D e una porta XOR per ogni stadio, ovviamente. Quello che cambia è quello che c'è all'interno del nostro rettangolo tratteggiato. Ovviamente la scelta tra l'adozione di un gating seriale o un gating parallelo dipende dalle condizioni in cui dovrà operare il nostro contatore. Se abbiamo bisogno di un contatore che deve per forza operare alla massima velocità possibile, allora dovremo andare a utilizzare un contatore parallelo. Se invece dovessimo andare a fare un progetto in cui abbiamo per motivi implementativi a disposizione solamente porte logiche a due ingressi, allora ovviamente la scelta deve ricadere in un gating di tipo seriale. Inoltre, anche se non abbiamo particolari vincoli su quello che è la velocità di funzionamento del nostro circuito, possiamo andare a utilizzare un gating seriale, in quanto vedete che la logica risulta essere meno complessa perché andiamo sempre a utilizzare porte logiche a due ingressi. Bene, nella prossima lezione continueremo con questo argomento, dopodiché, una volta finito l'argomento registri e contatori, torneremo a vedere alcune cose del linguaggio VHDL. In particolare, come è possibile andare a descrivere dei circuiti sincroni utilizzando questo linguaggio. Mentre per quanto riguarda l'esercitazione su questo argomento, la faremo come ultima parte del corso.